informazione totale su che cosa significa la riforma di Gelmini, e quindi penso che anche dati passati di assemblee autoconvocate che sappiano anche ragionare nei termini di che cosa significa questa riforma, ci dà sicuramente degli spunti per riuscire a cogliere quelli che sono gli elementi di contraddizione e di crisi che questa riforma porta. Gli interventi che mi hanno preceduto, sia quello di Anna, che penso che dovremmo anche un attimo recuperare lo stile arrabbiato ma assolutamente lucido con cui questa assemblea sta bene, perché ciò che stiamo giocando penso sia una partita fondamentale che da circa 15 anni, come dire, sta giocando sulle nostre vite, sulle nostre esperienze e sui nostri corpi. In un certo senso 15 anni di trasformazione universitaria che dall'Altecchino Berlinguer alla riforma che fa adesso la Gelmini. Allora un attimo dovrebbe anche un po' difficile, ormai 15 anni, tre grossi cicli di riforma che tutte le volte sembra un attimo rincorrere le medesime parole d'ordine ma che non arrivano mai al punto. L'unico punto a cui arrivano, e sono pienamente d'accordo anche con quella che è stata l'espressione degli interventi precedenti, si parla di crisi anche di un sistema economico, di un sistema finanziario, ma i costi di questa crisi, i costi di questa università, di questa trasformazione sono sulle spalle degli studenti, sono sulle spalle dei ricercatori precari, sono sulle spalle di tutto il precariato sociale che oggi penso si stia esprimendo e penso che interverrà anche in questa assemblea. I costi di questa crisi penso che dobbiamo dirci francamente in maniera lucida, in maniera chiara, che non siamo disposti a pagarli. E quando dico questo, lo diciamo anche frutto di quelle che sono state le mobilitazioni passate all'Altecchino Berlinguer alla Moratti. Chi magari ha vissuto quel ciclo del 2005 di lotta alla riforma Moratti, ci dicevamo in un certo senso anche le solite parole. Dicevamo che c'era un sistema in crisi, se vogliamo, anche che comunque sta nella dimensione per cui in un certo senso anche movimenti, anche di stato interno dell'università ha capacità in un certo senso di giocare all'interno della crisi per non aumentare le contraddizioni, ma sicuramente a nostro favore. Quindi quando diciamo crisi diciamo che non vogliamo pagare questa crisi, e quando l'università, quando si citava la trasformazione delle università pubbliche in fondazioni private, bene, forse questo è la cosa che questa riforma per quanto riguarda l'università per gli studenti, perché poi c'è tutta la dimensione del turnover che citava Anna e che poi penso abbia fatto ben capire che come significa che tutta una serie di professori che sono a regime una volta che poi vanno in pensione su 5 pensionati solo c'è una nuova assunzione, quindi questo, come dire, dà la dimensione, il segno del nuovo dimensione di precarizzazione che all'interno dell'università si gioca. Ma trasformazioni da università pubbliche in università private e fondazioni private significa essenzialmente un costo elevato, un costo che si moltiplica e che viene fatto pagare con l'aumento delle tasse, che viene fatto pagare con l'aumento del costo di libri, che viene fatto pagare anche con tutti questi stagni per cui la famosa casta baronale che siede negli scranni del parlamentino, del senato accademico è ben contenta magari di alzarsi gli stipendi e di alzarseli con quelle che sono le tasse e tutto ciò che come studenti, come universitari, come precari diamo a questa città. Perché quando parliamo di crisi, secondo me parliamo anche di crisi università, parliamo di un sistema universitario inserito in questa metropoli, nella metropoli di Bologna, nella metropoli delle case in affitto a prezzi allucinanti per gli studenti, 350 euro per una singola, 400 come entro ogni anno, parliamo di studenti che sono già precari perché lavorano in tutto l'indotto economico. Io come studente sono costretto a lavori precari, spesso al nero, sfruttati e sottopagati per pagarmi questa università che neanche mi piace. E questo è un punto che secondo me dovremmo cogliere quando si sono fatti interventi precedenti che dicevano giustamente Anna quando è intervenuta sulla dimensione, anche la ricercatrice prima, che quando parliamo di questa università e parliamo di questa università pubblica non difendiamo questa università pubblica, non difendiamo questa università pubblica dei baroni feudali, come non difendiamo l'università privata, difendiamo l'università che si costruisce dal basso, che si costruisce con la nostra capacità di incidere come movimento su questo tipo di caratteristiche. Io vorrei, oltre a questa introduzione brevissima che ho fatto, anche citare e dire come veniamo anche da un'esperienza. L'altra lunedì scorsa abbiamo convocato come studenti universitari un'assemblea, la prima assemblea No Gelmini degli studenti universitari, che si è tenuta a Berti Bisciante, che è stato il primo momento di confronto pubblico degli studenti universitari, a cui penso c'è stata una partecipazione sicuramente buona. Era il primo momento di verifica e di discussione anche all'interno della disinformazione. Quell'assemblea ha saputo sicuramente esprimere alcuni ragionamenti che ho ritrovato anche un po' nei primi tre interventi che sono stati fatti. Questa assemblea da Gelmini come studente universitario si è data alcuni passaggi, innanzitutto quella di venire qua come studenti universitari e partecipare a questa assemblea dei ricercatori precari, perché pensiamo che sia fondamentale riuscire riuscire, come dire, a cogliere una dimensione comune, un sostrato comune che dovrebbe rinforzare e mettere in comune anche quelle che sono le nostre lotte. Quindi vengo un po' anche a portare quelle che sono le riflessioni di quell'assemblea. Però su questo l'aver individuato, grazie alla partecipazione in quell'assemblea di due componenti, una delle maestre della scuola elementare, specialmente la scuola 21 aprile, e l'altra gli studenti. Sulla riforma oggi inizio dei passaggi di mobilitazione, dei passaggi di lotta, già i cicli inferiori hanno cominciato a darseli. Ci ricordiamo quelle che sono state le occupazioni dei genitori, degli insegnanti e dei bambini delle scuole elementari che vogliono e che lottano contro la dimensione del maestro unico, contro la dimensione dei tagli anche alla scuola e per riappropriarsi anche di quelli che sono spazi e tempi di vita. Questi movimenti sono riusciti a darsi dei passaggi di occupazione la 21 aprile, la Don Marella e anche momenti di blocco del traffico. Su questo però abbiamo notato, e questa è stata l'esperienza che ci hanno riportato l'assemblea degli studenti non Gelmini, anche quella che è stato un tentativo di cercare di arginare quel momento conflittuale. C'è stata l'intimidazione che le forze dell'ordine, ma anche gli stessi presidi delle scuole, hanno fatto nei confronti dei genitori e degli insegnanti, minacciando la denuncia ai genitori e agli insegnanti che stavano là per riappropriarsi, come dire, di uno spazio pubblico di discussione sull'occupazione. Alla Dommarella le forze dell'ordine sono entrate minacciando presenti che se avessero occupato sarebbero stati denunciati. Abbiamo visto come quando i genitori, gli insegnanti, i bambini degli elementari sono andati a bloccare il traffico in piazza Valpichi, c'è stato quel tentativo becero e assolutamente da, se vogliamo, da condannare del deputato di Forza Italia Gargagnani che è andato là lanciando uova e insultando chi in quel momento stava cercando di portare voce e aprire uno spiraglio di discussione pubblica laddove mancava. Bene, questi movimenti che nascono al basso e che stanno anche nei cicli inferiori, già dei passaggi di mobilitazione se ne sono dati, hanno portato la loro esperienza e hanno anche, come dire, invitato quella che è stata l'assemblea di Gelmini a partecipare al corteo del 10 che gli studenti medi hanno detto in maniera sovrana, in maniera autonoma e autoconvocata, in cui noi siamo stati, come dire, vegliati e ben felici di questo invito che naturalmente abbiamo colto come assemblea di Gelmini per essere là presenti. E questo è il corteo del 10, penso che qua ci sono anche gli studenti medi, poi saranno loro a raccontarci un po' questa esperienza. Dall'altro c'è stato anche la capacità di individuare almeno dei percorsi di lotta. Innanzitutto l'uno è stato quello di assumerci come assemblea il 15 ottobre la dimensione di notte bianca, il 15 ottobre a livello nazionale, specialmente declinato sul territorio bolognese, che ci saranno una serie di iniziative che dalle scuole elementari, probabilmente a quelle superiori, ci saranno momenti di occupazione che sono momenti, come dire, di discussione, ma anche di lotta politica per affermare in maniera secca e decisa ma lucida il no alla Gelmini. Questo 15 ottobre è stato anche assunto come possibile di data di lotta e di mobilitazione all'interno degli Atenei. Dire che il 15 è un momento di lotta significa anche simbolicamente, ma praticamente, riuscire a darsi un passaggio di lotta anche nell'università. Quindi, se vogliamo, potrebbe essere anche un momento di confronto e di discussione per aprire anche insieme uno spazio di lotta tra studenti universitari, ricercatori precari, il 15 ottobre, data nazionale e data bolognese di lotta. Però c'è un qualcosa che da quell'assemblea è uscita e che secondo me è centrale e che è anche un attimo uscito all'intervento prima. Quando parliamo di riforma Gelmini per quanto riguarda la parte dell'università, questa è già stata blindata come decreto e passata già come legge, però c'è una clausola, tra virgolette, che subordina l'applicazione della riforma Gelmini. I senati accademici di ogni singola università si devono esprimere sulla trasformazione da università pubblica in fondazioni private. Penso che spetti a noi riuscire a mettere in crisi quel sistema baronale anche del senato accademico e far esprimere il rettore e il senato accademico sul no forte, chiaro e deciso, sul no alla riforma Gelmini. C'è questo passaggio su cui possiamo agire, penso che sia anche una data, il 21 ottobre ci sarà un senato accademico, ragioniamolo insieme, però significa mettere in crisi, assediare, se vogliamo, simbolicamente anche un senato accademico, far esprimere il rettore e far esprimere il senato accademico sul no a Gelmini, che ripetiamo vuol dire no, un sì a quello che è il sistema baronale di istruzione pubblica, che vediamo che cosa, lo sfacelo che va a costruire, non è la difesa di questo, non è la difesa della casta, non è neanche la difesa del sistema privato, che significa aumento del vertiginoso del costo e subordinazione del sapere al mercato, significa aprire uno spazio di costruzione politica autonoma di una università in divenire, di una università in costruzione, che dal basso nasce e che dal basso va verso il senato accademico, assume la data del 15, ragioniamo e discutiamo, va verso il senato accademico e mette in crisi la Gelmini per aprire uno spazio che, diciamo, non paghiamo un euro in più, non diamo più un euro a questa università alla crisi che voi avete aperto e che noi non ne vogliamo pagare il costo.
prego. Pregherei di fare gli interventi un po' più brevi e chi si vuole segnare per i prossimi interventi, anche per proposte, oltre che per analisi, eccetera, lo dice qui a noi. A lui è Sandro della scuola.
Sandro della scuola. Nel senso che insegno nel bibliotecario. Allora, siamo stati invitati, siamo venuti a partecipare anche a questa assemblea proprio per iniziare un momento di confronto, anzi continuare un momento di confronto che è già iniziato in altre sedi. Io appartengo ai Coppa Scuola. Di solito ho a che fare con aule più piccole, con un numero più basso di studenti. Mi metto in mezzo, non so. Allora, provo a tirare su. Allora, dicevo appunto, è stato chiesto anche di dire due cose rispetto a quello che era la riforma dei NIN e non farà
anche
la riforma. E ciò direi meglio con tutta questa serie di misure governative, a partire dalla finanziaria estiva 2030 fino all'ultimo decreto che era stato presentato il 25 settembre, che riguardano, diciamo, tutto il mondo delle istituzioni censurate. Ora, ci sono degli aspetti che sono simili a quelli applicati, che poi vanno approfonditi nell'università, in cui non entro, però, per tutti quelli che sono gli assi comuni, tenete presente che anche per quanto riguarda l'istruzione tutta, partendo dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, siamo di fronte a due linee che vengono avanti in maniera parallela. Uno è quella di fare cassa, cioè tutte le misure, al di là delle poche chiacchiere che sono fatte intorno, vanno al sodo e tendono a ridurre il tempo scuola, a ridurre l'offerta di apertura scolastica in senso stretto, a ridurre quindi il personale e a risparmiare. Sono previste all'incirca 8 miliardi di euro di risparmio in conto di risparmio. Quindi per essere una cifra consistente, una mezza finanziaria in 2-3 anni. Questo lo ottengono portando il tempo di tutta la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola materna elementare, se volete dire, a 24 ore, con un certo maestro unico, che poi diventa l'unico maestro, perché se uno lui 24 ore finisce la storia. Quindi con un calo enorme di tempo. E un calo anche alle scuole superiori e alle scuole medie. Questo ha immediatamente una ripercussione. Una fase enorme di precariato, che si tratta anche tra l'altro, tra parentesi, di precariato non tutte le università, per dire, perché poi sempre la formazione e anche tutte le altre facoltà, si ritroverà d'un tratto a spasso. La Bellini gli era, forse se sentito, la Bellini gli ha già suggerito di andare a trovare occupazione nel settore del turismo, però non so se il turismo sarà in grado di assorbire tutta questa massa di persone. Comunque grosso modo sono 200.000 i posti che caleranno, e questi posti caleranno semplicemente smettendo di chiamare per le persone che sono anni e anni che stanno lavorando. Quindi ci sarà un'escursione secca e una perdita di prospettive anche per tutta una serie di studenti, non so quanti di voi lo forse sapete, sempre la formazione primaria, perché questo può diventare un problema serio, visto che altri forse stabilizzano, diciamo, per uno che ha fatto questo. Quindi questa è già una prima conseguenza precisa in termini proprio di disoccupazione intellettuale, come mi ha chiamato una volta, non so come la chiameranno poi. Dopodiché, l'altro è il discorso delle fondazioni. Il discorso delle fondazioni vale esattamente anche per le scuole superiori. Ed è un discorso sulla cui pericolosità, ma la cui disponibilità, perché immagino che sia, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, abbastanza lampante. Con una serie di elementi aggiuntivi, è un disegno complessivo volto alla mercificazione di quello che è la produzione del sapere, la produzione del sapere e il diritto all'istruzione, anche perché parliamo anche di diritto all'istruzione oltre che di sapere, perché a me piace anche riferirmi in termini di diritto all'istruzione, perché è una cosa importante che deve essere garantita. Mercificazione, perché è chiaro che a fronte di una drastica riduzione dell'offerta, del tempo offerto, dell'apertura, dovrà essere sostituita da altre strutture a pagamento, che siano le cooperative per fare dopo scuola, che siano le cooperative aiutate, perché non potete nemmeno gli altri corsi, alternative fantastiche. Quindi è evidente che è un po' di privatizzazione di tutto il segmento, di tutto il comparto. A questo punto credo che sia indispensabile continuare a ragionare in termini di costruzione di un fronte comune che parte dalla scuola dell'infanzia e arrivi nell'università. Riuscire, un nostro sogno è sempre stato quello di riuscire una volta, però prima non si apprende, si ci ragiona quest'anno, però prima o poi, a costruire realmente un momento enorme, un movimento che cresca, che arrivi anche a manifestazioni fantastiche, anche a manifestazione nazionale, però che riesca ad unire, ragionando, non solo perché abbiamo di potenziamento, ma ragionando sulla cosa, tutto il segmento partendo dall'aspetto che faccia più di servizio, tra virgolette, della scuola dell'infanzia fino appunto all'università. Poi questo percorso che è più complesso di quello che possa apparire, però penso che sia doveroso e che sia importante farlo. Dobbiamo costruire delle tappe in questa direzione, anche perché la questione può diventare lunga. È vero, come ha rilevato qualcuno prima, che quello tutto il dopo della selezione universitaria è già passato con la legge 137, con il decreto di quest'estate, che è già stato convertito. Nel caso nostro, della scuola, c'è un altro pezzo, anche se appunto nel decreto che è in inter proprio in questi giorni, sta dando la fiducia del Parlamento adesso. Però, tenete presente, non è che ci dobbiamo fermare se quando un decreto ovviamente viene convertito in legge, ma anche perché, come diceva la professione, cioè non si è capito bene questa cosa delle fondazioni come viene fuori. Ma non è che ha capito nessuno, non abbiamo capito neanche noi di fare le scuole superiori, ma non si è neanche capito in realtà come fanno veramente a contrarre e portare 24 ore la scuola elementare. Perché tutte queste cose, tenete presente, devono poi trovare sostanza reale, applicativa, nei decreti applicativi, in tutte le centrali, in tutta una serie di atti concreti che dovranno servire. Ora avete presente che quella con la pretesa riforma morale è successa una cosa analoga. La riforma morale, la legge in quanto tale era stata già approvata. 6 mesi dopo la legislazione era stata approvata. Siamo riusciti, tutti coloro che si sono spesi a votare contro il disegno della Moratti in quegli anni, a impedirne di fatto l'attuazione, proprio perché di volta in volta si sono resi vuoti, si è impedita l'applicazione di tutti i regolamenti attuativi che seguono. Una regola di per sé sono 4 pagine, una rete letta, avete visto, non vuole niente, non spiega assolutamente niente, non è attuabile. Quindi, chiaramente noi dobbiamo seguire questo percorso e stare dietro, passo passo, e prepararsi a un ragionamento di prospettiva parecchio lunga. Poi vabbè, rispetto alla Moratti, vorrei dire, però lo dico, mi sta un po' sulle basi che Pieroni non ha trovato minuto di tempo per abrogare la legge di 2 anni, ma questo vabbè, poteva anche la faccia, no? Non so perché se mi è scordato, ma comunque insomma. Quindi sostanzialmente queste tappe che sono state anche segnalate prima vanno bene, ce ne sono altre, cioè 17 anni questo sciopero con la manifestazione nazionale a Roma, che è una tappa che può diventare importante, perché quello, lo sapete, lo sciopero generale di tutti i comparti, però è evidente che il comparto scuola ha acquisito un'importanza fondamentale, sarà la parte che sostanzialmente aprirà il corteo di fatto, e quindi sarà importante farlo riuscire, a mio modo di vedere, e quindi chi vuole venire, tra l'altro c'è un'organizzazione di curva, si può contattare, insomma, si parte magari perché so che essere molto popolare, nel senso che parte alle 4:15 del mattino dall'autostazione in curva.
4:15 della mattina?
Sì, perché l'ultima volta che siamo andati giù, se ti ricordi?
Sì, mi ricordo.
Siamo partiti alle 5:30, ma siamo arrivati che la
manifestazione era finita.
Purtroppo è questa cosa, però quindi siete tutti invitati. Dopodiché, io direi, seguiamo il percorso successivo. Andiamo a costruire un movimento che sono importanti, con la chiarezza di tutti questi elementi, che hanno un elemento strategico. Cioè, questa volta il governo che è al potere non ha messo una così a chiacchiere, non ha neanche cercato di costruire, almeno non si sa neanche come risultato, di costruire una parvenza di giustificazione pedagogica, didattica, culturale, eccetera, non hanno perso, hanno semplicemente tirato nessuno deve farlo ancora in più. Noi da anni stiamo facendo una campagna perché nessuno di noi faccia un'ora in più rispetto all'orario di cattedra contrattuale, diciamo, di legge. Questa è una cosa banale, nessuno può essere costretto a questo. Pensavo che fosse così da tutti, evidentemente mi sembra di capire di no. È una cosa giusta da prendere in moto, da prendere in mano, che devo anche. Insomma, e in ogni caso continuiamo a confrontarci e insomma sentiamoci, da poi basta.
Pregherei sempre degli interventi brevi perché abbiamo una lista abbastanza lunga.
Che non è vero. Ciao a tutti, sono un insegnante delle scuole elementari e al momento sto lavorando con gli insegnanti nel gruppo di lavoro che è appunto coordinato. Siamo alla stagione del 27 settembre, sia l'occupazione delle scuole elementari. Allora, come scuola elementare siamo stati molto colpiti dalla riforma, ma siamo stati l'ennesimo ordine scolastico che è stato colpito dalla riforma. Quindi a questo punto, visto che è stata fatta più o meno una panoramica di quella che sono le effetti della riforma, come assemblea secondo me sembra necessario ragionare un pochino sulle proposte operative proprio sugli interventi, cioè cosa vuole fare l'università per reagire come Ateneo, come precario, come studente universitario, a questa riforma. Perché finora, sia quello che abbiamo fatto noi come scuola elementare, sia quello che è stato fatto a livello proprio regionale, non è andato a livello nazionale, cioè solo nei consulenti regionali. Quello che succede è che la Giardini può comodamente dire in previsione quando viene conquistata, è una minoranza quella che non è d'accordo con questa riforma.
Ma non mi scusa, ma è abbastanza recente.
Ora il punto è, nonostante le preoccupazioni di più di una scuola elementare,
era quello di
non si è andati in studio regionale, ed è veramente...
Era quello che diceva uno, appunto, Firenze, qualcosa,
che c'è un controllo, una
strumentazione. C'era tutta una serie, il primo era Firenze, ma dopo c'era
la cosa. La prima bisogna molto stare attenti a quello che vuole. Perché come viene fatta questa protesta?
No,
cioè, se uno si mette a fare la protesta, permettendo alla destra di etichettare il movimento come un mero movimento di sinistra, di gente che va lì, che offre per andare a fumare, infatti, non va bene. Se uno occupa e va lì con gli striscioni e va lì facendo sentire quello che vuole, oltre i concerti, oltre la musica, che deve esserci, secondo me è importante anche questo messaggio. Per esempio c'è il CNR del Dipartimento di Fisica che già ha deciso di occupare, e ha deciso di occupare mettendo a terra delle foto dei loro volti più alcune staffe di quelli che sono i risultati delle loro ricerche, stendendo un tappeto così nel CNR della capita con la striscione "Questa riforma calpesta la ricerca e il futuro del paese", perché non dimentichiamoci che l'istruzione, la scuola è questo, il futuro del paese. Quindi se adesso stanno facendo questi tagli, è inutile prendersi in giro, c'è un obiettivo preciso. Cioè fa comodo che l'effetto della riforma sia proprio quello che di fatto è, cioè fare in modo che chi ha dei problemi e non se lo può permettere un certo grado di istruzione non se la permetta. Perché se un insegnante si trova davanti 25 bambini, di cui 6 extracomunitari, continui inserimenti di bambini che non conoscono la lingua, extracomunitari ad indicazione che non conoscono la nostra lingua, uno non può continuare a fare il programma come se niente fosse. Cioè non possiamo tornare indietro di 20 anni, perché la realtà non è quella di 20 anni, non fa, oltre che non c'è una base pedagogica. Quindi il punto è decidere, dal momento che questa riforma ha toccato tutti quanti gli ordini, decidere per una mobilitazione che tocchi tutti quanti gli ordini. C'è l'appuntamento del 15. Le scuole elementari sono state occupate, si sono già impegnate a occupare. Il Copernico, non so se c'è un ragazzo in Copernico, mi sembra che anche Copernico occupi. Quindi anche alcuni licei occupano. Ora il punto è, se solamente Bologna occupa, lo stesso andiamo sulle tre, hanno fatto formazione sulle tre. Invece se tutta l'Italia occupa, e qui c'è l'importanza di creare un coordinamento a livello proprio studentesco, quindi c'è il coordinamento di Bologna che si mette in contatto con Napoli e Torino, che sono già, le università sono già in agitazione. Quindi cercare un attimo di fare qualcosa in comune, perché ragazzi, cioè, qui oggi c'è l'assemblea dei ricercatori, non si capisce bene cosa comporta mettere le fondazioni nelle università. Però se uno ci ragiona sopra, riesce a fare 2 più 2 e comincia a capire cosa può succedere. Cioè, se c'è un privato che può entrare nel consiglio accademico, nel senato accademico, dove si decidono le tasse, e dove si decide quali progetti finanziati, cioè due sono le conseguenze. La prima è che possono decidere quanto stare di tasse. La seconda, che alcuni progetti, soprattutto della romanistica, che venivano finanziati per interesse pubblico, che la coscienza del cittadino italiano comunque ha un certo tipo di conoscenze, questi tipi di progetti non vengono più finanziati, per esempio. Quindi a questa assemblea veramente io chiederei di impegnarsi 15, dal momento che c'è già una mobilitazione, di impegnarsi 15 a fare anche come università, come precari, insieme al CNR, insieme a tutti gli altri ordini di scuola, un'occupazione che parta con messaggi, che proprio siano messaggi, che come se uno avesse in mano tipo un microfono e dice adesso tu hai una battuta per convincere quelli che non sono stati informati e quelli che sono stati informati male del fatto, della verità di questa riforma. Quindi non fare cacciate. Allora, fare un'occupazione dalla mattina fino al giorno dopo, perché gli altri ordini di scuola stanno già facendo così. Trasmettere questo messaggio a livello nazionale, perché esca dal territorio emiliano, e quindi riesca ad andare sui telegiornali, sui giornali nazionali. E così la Gelmini non può dire più è una minoranza, al momento che se non si vede non c'è, tutto quello che non si vede non c'è. Allora il movimento c'è, si fa vedere a livello nazionale, con l'occupazione che è una cosa forte, e con un messaggio forte, che quando arriva la telecamera e fa una ripresa, vedo un'immagine, quell'immagine lì in un momento il telespettatore coglie il disagio di questo problema. E poi per tutto quello che riguarda tutto il materiale, che si può scaricare sulla riforma, che sia a livello informativo, vi consiglio di andare sul sito www.redescuole.net, che ha un sacco di materiale informativo da cui si può, cioè sono proprio articoli di giornale. Noi come scuole ci riuniamo in assemblea e abbiamo anche un avvocato che sta curando un vademecum dell'occupazione. Dal momento che ci sono stati, sono stati rilevati diversi carabinieri che sono arrivati e hanno denunciato genitori e insegnanti, c'è in corso, perché adesso bisogna un vademecum per sapere cosa dire e cosa non dire. E poi un'altra cosa, dal momento che il decreto sta passando, c'è un impegno, ormai sta passando, quindi l'impegno a bloccarlo non deve venire meno, ma si deve solamente trasformare in un impegno per il lavoro prima anche per dopo, perché appunto la Gemini non possa far vedere, non possa dire che c'è una minoranza solamente perché non è il collegamento nazionale. Quindi, se alla fine di questo assemblea si creasse un gruppo di lavoro che riuscisse a coordinare un po', a tenere contatti, non so, con altre università italiane, secondo la disponibilità di ognuno, perché per esempio sono qua nel gruppo di lavoro degli insegnanti, perché sono qui in giro, perché ho ancora contatto con l'università, non avendo qui a portare la nostra esperienza. Se qualcuno di voi che ha contatto con altre università, con altri si sente di investire un po' del suo tempo di fare questo e di spostare il movimento a livello nazionale, di creare un buon coordinamento dove ci si passa le informazioni, ecco, veramente sarebbe importante. Grazie.
scusate, io volevo solo fare un piccolo appunto a questo proprio a riguardo del coordinamento nazionale. Io non so bene come funzioni, cioè a livello delle scuole così, però a livello di rete nazionale ricercatori precari, essendo una rete nazionale, è abbastanza distribuita nel territorio nazionale e ci sono assemblee in tutte le praticamente tutte le università italiane. Noi siamo in contatto con molti nodi a livello nazionale e molte azioni sono già state intraprese, per citarvene solo alcune: l'Università di Ferrara, Parma, Torino, Milano, Roma, Napoli, Macerata, Cosenza, Cagliari, Pisa, sia la normale che la statale. Insomma, a livello nazionale, almeno per quanto riguarda ricercatori precari, si muove parecchio. E a ogni livello, in ogni università, si sta creando questa rete trasversale. Quindi non sono i ricercatori precari, sono tutti. Sono gli studenti, sono i precari, sono gli strutturati, sono gli delli, sono i tecnici amministrativi. Quindi è proprio una questione che riguarda tutti e che sta muovendo tutti a livello d'Italia. Quindi non siamo noi a Bologna che diciamo a noi non ci piace, è una cosa generalizzata. Anna, chi è il prossimo? Piantala con quel testetto!